Marte.
Ora inizia una nuova settimana, è la settimana che porta all'appuntamento di Supercoppa con la Fiorentina. Ne parliamo subito in Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera amici, bentrovati a un nuovo appuntamento con lo sport, l'informazione sportiva di Radio Marte delle 20, Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli. Buonasera a te, buonasera, Francesco, e a Vincenzo Russo in regia.
E un abbraccio a Vincenzo Russo in regia. Vogliamo aprire la nostra puntata naturalmente, Manu, sì, ricordando Tony Mollà, che è stato un nostro compagno di viaggio. Io ho avuto il piacere di conoscere Tony come te solo in quest'ultimo anno, da quando siamo entrati anche noi in punta di piedi, no? Nella famiglia di Radio Marte. E insomma, siamo rimasti sgomenti dalla notizia. In certe occasioni, in certi momenti, è sempre difficile andare a dire certe parole, no? Tante parole se le porta poi via il vento, si potrebbe anche scadere nella retorica. Possiamo solo dire che noi conserviamo, no, Manu, il ricordo con grande tenerezza, no, di questo ragazzone simpaticissimo.
Una grande tenerezza, una grandissima, immensa stima. Io volevo salutare Tony Mollà perché ha rappresentato per me in questi 11 mesi di Radio Marte un maestro, ma non solo a livello di regia, con i tanti suggerimenti che mi dava, ma per quanto riguarda proprio gli aspetti più intimi della vita. Sono state tante le lezioni, sì, che mi ha dato senza dire praticamente quasi nulla, perché era una persona di una bontà straordinaria, ci ha, sì, accolto sia me che te con una grandissima gentilezza.
È vero,
e quindi ci mancherà tantissimo.
Ci mancherà, e devo dire, io ho un rapporto differente con tutti quanti voi, no, marziani, colleghi. È vero che ci conosciamo da tanti anni, ma per esempio, essendo io un fuorisede, ho un rapporto diverso, no, con, che non ho la quotidianità, no, che magari hai tu. Però posso dire che, ecco, per esempio, io tante volte la sera ho la sfortuna di avere Vincenzo Russo in regia, e vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Però, a parte gli scherzi, però ecco, nelle rare occasioni che non c'è stato Vincenzo, ho avuto l'opportunità di interfacciarmi tante volte con Tony, con il quale ci siamo fatti un sacco di risate. Poi il nostro abbigliamento molto simile, infatti dicevo, allora pure tu ti vesti una chiavica, gli racconta, infatti un sacco di risate ce le siamo fatte. Quindi, caro Tony, ti abbraccio ovunque tu sia e continua a seguirci dall'alto,
e grazie per tutto quello che ci hai dato, perché a volte sai cosa, Francesco, come dicevi tu, quando scompare qualcuno e scompare così improvvisamente da, sì, così giovane, si sentono dire elogi, no, di tutti i tipi,
certo.
In questo caso in particolar modo le parole che sentirete, che avete sentito fino a qui e che spero sentirete ancora a lungo, perché nessuno di noi ha intenzione di dimenticare Tony Mollà, impossibile, sono tutte verissime, anzi sono poco rispetto a quello che era la statura dell'uomo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, 339-666-9990, voglio salutare Pasquale Tina, credo che siamo già collegati,
sì,
con lui al,
ciao,
telefono.
Pasquale.
Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Ben trovato, ciao Pasquale. Come diciamo,
è un compito difficile adesso.
Bravo, lo so, the show must go on, no? Come cantavano i Queen, purtroppo è una frase che utilizziamo spesso, no, quando dobbiamo cambiare argomento e parlare di cose molto più sciocche, no? Quella che riguardano il pallone. E il Napoli è in Arabia Saudita e si guarda al mercato, ma si guarda anche all'infermeria, che è l'infermeria che si riempie ancora perché si è infortunato Demme. Auguriamoci, io ti sentivo anche stamattina, nei giorni scorsi, ti sentivo, dicevi oggi è lunedì, magari stamattina dicevi proprio questo, potremmo vedere di recuperarlo per giovedì.
Demme non lo so, vediamo domani, insomma, che infortunio ha avuto. Demme non lo so, credo che l'obiettivo sia quello di recuperare Cajuste, che ho già fatto lavoro personalizzato, Demme dipende dal tipo di infortunio, se c'è lesione chiaramente non è disponibile per la...
No,
per
se c'è
la
lesione certo.
E quindi l'obiettivo credo sia recuperare Cagliuste, c'hai Lobotka, c'hai Zielinski e c'hai Gaetano, una coperta a centrocampo che ormai non è neanche più una coperta, insomma, scaldapiedi. Le emergenze sono ormai perenne, vediamo insomma se dopo la Supercoppa a questo punto ci saranno i due innesti in cena al centrocampo. Uno sarà Traoré, che domani fa le visite mediche a Napoli,
che però non è un centrocampista
a Roma. Sì. No, è considerato una mezzala, un'alternativa a una mezzala offensiva, quindi a quel ruolo che fa Zielinski. E un giocatore noi abbiamo parlato per giorni di giocatori pronti e che conoscessero la Serie A. Lui la Serie A la conosce perché l'ha frequentata con...
Ecco, Sassuolo era un bel giocatore, sì. Proprio.
Pronto non lo so, perché il ragazzo ha giocato le ultime partite a novembre. Poi dopo esatto. Ha contratto la malaria, ha guarito, ha fatto dei controlli già nelle settimane precedenti e adesso farà ulteriori controlli. Quindi pronto non lo so, che probabilmente dovrà tornare in condizione, quindi ci vorrà un po' di tempo. L'idea del Napoli è un'alternativa agli esterni offensivi, più a sinistra che a destra, perché a Sassuolo giocava a sinistra, sì, ha fatto la mezzala, esatto. Poi un'alternativa alla mezzala e poi dopo si cerca l'altro mediano per completare il reparto.
Pasquale, ma proprio in base a quello che dicevi, come giudichi il mercato del Napoli fin qui? Si sta andando su nomi di calciatori che non hanno disputato tanti minuti nei loro rispettivi campionati, nelle loro squadre, per problemi fisici, virus, eccetera, o per scelte tecniche. Il Napoli non aveva bisogno però in premessa di calciatori subito pronti per aiutare la causa?
Sì, l'ho detto prima, sì, ne aveva bisogno, ma non stanno arrivando. Quindi
il punto è perché? Perché io ricordo, come tu credo che fossi proprio lì in conferenza, quando il presidente De Laurentiis si catapultò in sala stampa dopo Napoli Monza. Lui disse chiaramente: rimedieremo, c'è tempo, rimedierò a quelle che sono le mie responsabilità. Ora siamo al 15 gennaio, a metà sessione di mercato, possiamo dire, è arrivato solo Mazzocchi, sì, è arrivato Traoré, ma fondamentalmente il Napoli è ancora, ecco, coperta cortissima, scaldapiedi in mezzo al campo, ma pure dietro non è che stiamo dicendo che siamo copertissimi. Perché no, secondo te? Cioè perché
a scontrare si... poi con la realtà delle trattative del mercato. Sappiamo insomma che il Napoli ha un modus operandi un po' complicato, no? Sul mercato ci mette tempo. A gennaio non è che tu hai molto tempo invece per fare le trattative. È evidente insomma che il Napoli abbia cercato Samardžić per tanto tempo, la situazione non si è sbloccata e quindi poi vai su un altro profilo. Traoré è un giocatore che si muove perché il Bournemouth lo dà in prestito con diritto di riscatto e hai fatto l'operazione, ripeto. Lui non mi sembra uno che conosce la Serie A, conosca la Serie A ma non pronto, perché devi sì. Metterlo in condizione. Sì. Barak è un giocatore che credo che possa essere l'altro centrocampista, no? È il giocatore che il Napoli sta trattando con la Fiorentina, magari ne parlano insomma anche sì. A Riyadh in questi giorni. È un giocatore che conosce la Serie A pronto, non so se sia il livello necessario per cambiare un po' il centrocampo. È sicuramente un'altra alternativa, è un buon giocatore, io ricordo che il Napoli lo trattava 2 anni fa sì. A Firenze obiettivamente non ha fatto benissimo, non sta facendo benissimo, non è titolare. Quindi questo risponde ai requisiti, probabilmente non risponde al terzo requisito, è quel giocatore capace insomma di farsi fare il salto di qualità. Io al momento dico no.
Un nostro amico 339-666-9990 il numero per scriverci le vostre riflessioni o domande su WhatsApp. Un nostro amico da casa ci scrive: la verità è che De Laurentiis vuole fare mercato senza investire realmente soldi ora. Questa fase di stallo o di lentezza sul mercato in effetti può trovare questa giustificazione, perché magari andando a investire tanto ma non sapendo chi sarà l'allenatore per la prossima stagione, l'oculatezza sembra essere la scelta migliore.
Guarda, io penso che il Napoli volesse investire su giocatori, come dire, talenti che con un nuovo allenatore non avrebbero avuto problemi. Posso fare i nomi: Samardžić, Dragusin, cioè giocatori, insomma, che poi chiunque sia l'allenatore del Napoli l'anno prossimo difficilmente ti dica no, non mi piace, perché sono obiettivamente dei giocatori riconosciuti e di talento. Dragusin è andato al Tottenham, Samardžić sappiamo che si è complicato, io non so come andrà a finire, perché è diventato un tormentone. Samardžić rischia di passare alla storia per...
No, ma se prendi Traoré,
sia l'Inter sia il Napoli, insomma, questo pure è un grande pregio, insomma, se va a finire così pure diventa un primato. E quindi secondo me il Napoli, secondo me, proverà a investire qualcosa in difesa se individua quello che considera un rinforzo giusto anche per l'anno prossimo. Quindi si parla di Perez, si parla di Teate, anche se secondo me Teate è un po' più complicato, e vedremo, insomma,
sul è tutto complicato, è tutto complicato,
ma il gennaio è un mercato complicato.
No, ma infatti a me quello che sorprende sono proprio queste parole. Il presidente Laurenti si dice: non vi preoccupate, rimediamo, perché anche perché
l'ha
oggettivamente
detto, però se... prima che arrivassero determinati giocatori, adesso vediamo, insomma, se parlerà dopo la Supercoppa cosa dirà, insomma, sul tipo di mercato che ha fatto il Napoli. Io aspetterei,
sì, perché
un
lui ha detto poi ci vediamo il 25 gennaio a Palazzo Petrucci. Ok,
vediamo
detto,
un attimo quando il mercato è finito, cioè nel senso, io credo che molto sul giudizio del mercato se lo sposterà secondo me il difensore.
Certo,
come diceva Francesco, è comunque un'altra vera emergenza, perché il Napoli ha la coperta corta pure in difesa, perché Nathan si è infortunato e sappiamo, insomma, quanto Juan Jesus soffra a giocare partite
sempre, ravvicinate. Con tutto il rispetto per lui, che si comporta sempre come un grande professionista,
assolutamente, ma
alla fine, come si dice a Napoli, lo sparagno non è mai guadagno, non c'è niente da fare.
Guarda, è un giocatore che potrebbe andare via perché vuole andare a giocare,
appunto.
E quindi il difensore
è
un'altra partita importante. Io ripeto, penso che domani chiusa, insomma, la Traoré, no? Perché si aspetta, insomma, faccia le visite mediche, tutta la trafila, e poi bisogna concentrarsi sugli altri due acquisti. Io mi auguro che per la Lazio Mazzarri possa avere a disposizione Mazzocchi, Traoré, un altro centrocampista, ma anche il difensore, perché Lazio-Napoli diventa altro scontro diretto per la Champions. Ormai è bagarre lì, no? Perché se vince l'Atalanta stasera il Napoli torna ottavo, quindi sarebbe fuori dall'Europa, però i punti sono pochi, quindi poi nella bagarre, insomma, contano, insomma, tutti i risultati, ma fermo restando, insomma, che secondo me serve una buona prestazione, una bella prestazione
per
la Fiorentina, che conquistare la finale della Supercoppa è già un obiettivo importante,
certo,
che darebbe un po' di continuità dopo la vittoria di sabato con la Salernitana.
Poi oggi Polverosi è intervenuto con Gianluca Gifoni, ha detto che comunque la vittoria contro la Fiorentina darebbe in totale 5 milioni di euro al Napoli, quindi anche in ottica economica non sarebbe assolutamente male,
sì,
oltre che in ottica
che
sportiva.
Discorso, perdona, io non credo che siano i 5 milioni della
Supercoppa, però è comunque legna, è altra legna per la prossima stagione, perché credo che quest'anno andrà così. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao.
339-666-9990, ci state scrivendo in tanti, anche nel ricordo di Tony Molavi, andiamo a leggere dopo la pubblicità, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:20, ancora buonasera, ben trovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
Eccoci qua, non siamo da soli, cari amici, scriveteci intanto al 339-666-9990, c'è Luca Marchetti di Sky con noi, ciao Luca.
Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Luca, ben trovato. Allora, pronti via da Riyadh, che notizie arrivano in realtà per il calciomercato? Barak sarà il terzo acquisto della sessione di mercato del Napoli dopo Mazzocchi e Traoré?
Potrebbe, diciamo che è quello più vicino in questo momento. Il Napoli sta lavorando su diverse alternative, c'è il discorso di Mangalà, magari ci sono anche altri giocatori che noi non abbiamo ancora individuato nei nostri radar, però quello che a noi risulta essere in questo momento più vicino rispetto a quella che è stata la trattativa che il Napoli ha condotto, alle caratteristiche tecniche di cui il Napoli pensa di aver bisogno, è certamente Barak. Poi il calciomercato ama sorprendersi, no? Perché poi gli obiettivi possono cambiare, possono modificarsi nel corso anche della stessa sessione di mercato. Abbiamo visto che cosa è successo per esempio con Samardzic e l'Inter, la stessa cosa potrebbe anche succedere con il Napoli, tanto per capirci, che mi pare che sia ormai definitivamente tramontato, no? Visto che avevamo intuito, perlomeno salvo colpi di scena, che Samardzic e Traoré potessero essere alternativi. Se arrivando Traoré non dovrebbe più arrivare Samardzic, certo.
Direi di no.
Luca, Josué ci scrive: Barak, un altro trequartista, basta, siamo imbarazzanti. C'è molto scetticismo e molta delusione sul mercato del Napoli, non arrivano nomi altisonanti, ma era anche difficile prevederne.
Barak non mi sembra proprio un trequartista.
No, ma Barak infatti è una mezzala. Barak è una mezzala, non è un trequartista, ha giocato anche in tre quarti, ma dipende poi da come vuoi interpretare il ruolo di trequartista e che tipo di trequartista hai bisogno, di che tipo di trequartista hai bisogno. Barak nasce mezzala, poi magari si sposta per cercare di essere un pochino più presente in zona tiro, ma di fatto nasce mezzala lui come giocatore, no? Il mercato di gennaio in generale, soprattutto adesso per gli italiani, è difficile che possa essere un mercato di nomi altisonanti. Quali altri nomi altisonanti ci sono stati in questo mercato?
Infatti
nessuno.
No, appunto. In generale le squadre italiane non hanno una disponibilità economica ormai non più come quella a cui magari eravamo abituati quando eravamo giovani noi, e quindi bisogna fare i conti anche con questo, no? Bisogna andare a cercare dei giocatori di talento in questo mercato qua. Il Napoli mi pare che come filosofia abbia quella di andare a cercare dei giocatori già pronti, non c'è bisogno di doverli aspettare, perché evidentemente qualcuno di quelli che hanno preso, vedi Nathan, insomma, non hanno rubato l'occhio anche per problemi di ambientamento. Quindi Traoré in Italia ha giocato, Mazzocchi in Italia ha giocato, Barak se arriva comunque gioca in una squadra italiana. C'è anche questo tema, no? Di essere pronto subito, altrimenti tu compri un giocatore a gennaio, ora che si ambienta è marzo, è finito il campionato.
Joe invece scrive proprio a te Luca: ma Barak a cosa serve oltre ad essere lento e vecchio? Non corre dietro gli avversari. De Laurentiis ha abdicato al quarto posto, sei d'accordo su quest'idea che abbia abdicato al quarto posto?
No, non sono d'accordo neanche su Barak, peraltro le opinioni di ognuno ha le sue, ci mancherebbe, certo, rispettabilissime. Però il fatto che De Laurentiis abbia abdicato, no, anzi lui fa questo tipo di mercato importante, perché il Napoli alla fine io credo che sarà la squadra che farà più cambiamenti,
si muoverà di più
rosa, sì, in Serie A, significa proprio perché vuole cercare di raddrizzare per quanto possibile la rotta, una rotta che chiaramente non piace né a De Laurentiis né a Mazzarri né ai tifosi napoletani. Quindi almeno il quarto posto da prendere, se no insomma l'abbiamo sempre detto, non bisogna nascondersi, e se non arriva al quarto posto obiettivamente possiamo parlare di stagione fallimentare.
Non c'è proprio dubbio. Senti, altra priorità secondo me, forse addirittura maggiore,
sì, sono del
centrale difensivo.
Prima ancora che finisci, prima ancora che finisci la domanda, sono d'accordo. Ecco. E mi sarei aspettato anche, ti devo dire la verità, che per il centrocampista e per il difensore il Napoli avesse fatto prima, cioè prima di andare a prendere il trequartista, prima di andare a prendere il centrocampista offensivo o l'alternativa a Di Lorenzo, insomma, che forse era la cosa meno urgente da fare, no? E evidentemente, allora, intanto sul difensore centrale bisogna dire che c'è una grande concorrenza anche a livello internazionale, non ci sono grandi difensori centrali. Il Napoli ha provato a duellare con il Tottenham e con il Bayern,
ma non puoi duellare col Tottenham alla fine. Devi anticiparlo il Tottenham.
Esatto.
Sono d'accordo. Però con il Genoa un accordo potevi trovare. Io non credo che il ragazzo avrebbe fatto problemi ad andare a giocare al Napoli. E poi è chiaro, certo, che il Tottenham ti offre più soldi e fai fatica.
È la Premier League, eccetera. È chiaro.
Però se io trovo l'accordo con il Genoa perché magari è allettato dai cartellini dei miei giocatori, vedi Osticard che arrivava da Lizza, no? Cioè il Napoli secondo me una chance la poteva anche avere. Il fattore tempo credo che abbia giocato a favore del Tottenham, oltre che la disponibilità economica. Però se il Tottenham e il Bayern Monaco duellano su un giocatore del Genoa, chiaramente è evidente che di tanti giocatori...
Sei il terzo incomodo e non ce la fai, è chiaro.
Non ci sono neanche tanti giocatori. Oggi il Milan è su Brassier, che è diventato anche un obiettivo del Napoli. L'Atalanta, che aveva bisogno di un difensore, è andata a prendere Yen dal Verona, che peraltro conosceva molto bene l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, perché ce l'aveva avuto a Verona, ovvero Tony D'Amico. Quindi c'è un mercato di difensori centrali con grande richiesta ma poca offerta probabilmente. Oggi il Napoli si concentra su Brassier, si concentra su Nawen Perez, che però io credo l'Udinese oggi non abbia intenzione di dare. Si concentra su Teate del Ren, è un altro giocatore sì, che peraltro, come vedi, conosce il campionato italiano. E questi oggi sono i nomi dei giocatori che noi sappiamo segue il Napoli. Però ripeto, le difficoltà che ha avuto il Napoli per il difensore centrale sono un mal comune. Certo, purtroppo non c'è il detto dice mal comune mezzo gaudio, sì. Però in realtà le altre, diciamo, che hanno riso un po' di più rispetto al Napoli, ecco.
Luca, secondo te questa lentezza del mercato è lo scotto da pagare per l'assenza di Giuntoli?
No, ovvero non necessariamente, non è che quando c'era Giuntoli il mercato andava a una velocità diversa, perché il Napoli, come sai, ha dei paletti molto rigidi, sì, che hanno permesso al Napoli comunque di mantenere i conti in ordine, e quindi oltre una certa soglia non si può andare. Non è che se c'era Giuntoli Dragusin ne sarebbe arrivato perché il Tottenham offriva di meno. Il Napoli ha questo tipo di come posso dire,
struttura. Ha questo tipo anche di impostazione di politica, per la quale parla solo, sì, è solo De Laurentiis che muove le pedine. Quando torna è tornato dalla Spagna, si comincia a muovere qualcosa. E questa è la vera falla del Napoli.
Ma questo è vero pure, è vero anche che quando tu fai una trattativa e hai delle armi meno affilate dei tuoi competitor, fai anche più fatica, no? Ripeto, certo, le trattative lunghe il Napoli le ha sempre fatte. Il Napoli ha avuto anche delle grandi accelerazioni quando è stato il caso.
Però ti posso fare una domanda? Certo, allora, a me hanno sempre detto che sono un giornalista spigoloso, per non dire altro. Da sempre,
ho un anche sinonimo più efficace, devo dire.
Marciano è spigoloso, così le definizioni che mi sono portato dietro, è la verità, e poi è sempre bello esserlo quando poi si è sempre in buona fede, no?
Certo,
Luca? Allora
certo,
io ti domando, allora tutti quanti noi abbiamo visto abbiamo sentito le parole del presidente De Laurentiis dopo Napoli Monza, rimedierò eccetera eccetera. Allora il Napoli ha ceduto con estrema solerzia un calciatore che voleva essere ceduto, vedi Elmas, no, voleva giocare di più eccetera, lo hanno ceduto addirittura prima ancora che aprisse il calciomercato, sì, a gennaio, a dicembre è stato ceduto. Allora io mi aspettavo onestamente, anche dal punto di vista della comunicazione societaria, signori, siamo al 2 gennaio, ecco il nostro poker d'assi, abbiamo ceduto Elmas il 20 di dicembre, 2 gennaio apre il mercato, abbiamo preso Marciano, Castelli e Luca Marchetti, vi piacciono? Questo non so se sei d'accordo.
Guarda, il poker non me lo sarei mai aspettato, sinceramente.
No, per dire, però sai,
no,
difensore centrale,
come ti dicevo, il difensore centrale io mi sarei aspettato che potesse essere il primo acquisto da reclamare nei primi giorni di mercato, come è successo, ripeto, all'Atalanta e all'Inter per esempio, no? Che hanno nel mirino l'esterno destro, il difensore centrale, lo hanno fatto il Milan che ha fatto ritornare Gabbia, cioè alcune trattative riesci anche a chiuderle prima ancora che ufficialmente inizi il mercato.
Io oltretutto sapevi già che Nathan...
certo, no, io credo che siano state delle difficoltà relative alla concorrenza nel ruolo, perché tutti cercavano il difensore centrale in Europa e a te serviva un titolare. Al Milan serve un tampone, all'Atalanta serve una riserva, a te serviva un titolare.
Però proprio per questo poi cedere un Elmas che era un jolly, no? Al di là della difesa era comunque un jolly tra il reparto offensivo e il centrocampo, è stato forse una mossa un po' troppo azzardata non avendo subito pronto il sostituto.
Io sono dell'idea del vendi e pentiti in generale, perché poi quando
meglio un rimorso che un rimpianto.
Esatto, perché poi dopo magari quell'offerta lì non sarebbe stata più valida. Io credo che il Napoli abbia in maniera proprio endemica nella sua struttura, da quando c'è il presidente De Laurentiis, quindi da ormai un sacco di
19
anni,
sì,
esatto,
20 anni,
quasi
sì,
20, esatto. Questa modo di comportarsi sul mercato, per cui intanto alle volte non sappiamo fino all'ultimo chi può essere l'obiettivo, perché alle volte sono bravi anche a nascondere per non dare punti di riferimento alla stampa, per fare in modo di essere da soli su quell'obiettivo proprio in virtù del fatto che c'è molta concorrenza. Dall'altra sono trattative lunghe, estenuanti, perché si cerca di ricavare il massimo con la minima spesa, e non è sempre facile e non sempre riesci. Però questo, che io capisco possa essere per certi versi frustrante per i tifosi, no? Perché magari vedi gli altri comprano, spendono, magari rilanciano, eccetera, eccetera, ha permesso al Napoli, questa è una cosa che non si vede, ma bisogna dare atto a De Laurentiis di questo, di essere una società solida, sana.
Certo.
Questa è una medaglia che non brilla, perché ai tifosi di essere con i conti a posto gliene frega relativamente, nel senso non è che poi dopo fai il coro, noi abbiamo i conti a posto e voi no, non è che festeggi perché il bilancio è inattivo, però è una parte fondamentale in realtà.
È chiaro,
forse qualcun altro avrebbe dovuto prendere esempio da questo punto di vista. Ripeto, il rovescio della medaglia.
Direi di sì. Allora Luca, noi ti ringraziamo per essere stato noi, chiacchierata come sempre interessantissima, ci aggiorniamo chiaramente in settimana per le prossime novità di calciomercato, che speriamo possano essere positive per il Napoli. Grazie.
Ci sentiamo presto. Ciao ciao.
Ciao Luca. Ciao.
Grazie
ciao
a Luca Marchetti di Sky Sport. Tantissime domande per lui e non solo, anche per te Francesco, per noi qui in conduzione. Le leggiamo. 339-666-9990 dopo la pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, 20:34 minuti, 339-666-9990, una bella onda di messaggi, Manu.
Ne sono tantissimi, Francesco. Fabrizio da Zurigo ci scrive: buonasera, per me ormai la stagione si è conclusa, spero che ci qualifichiamo per l'Europa League, magari, e poi ci chiede quasi doti da veggenze, da veggenti, perché dice: sì, magari quella del prossimo anno con dirigenti messi a posto, l'allenatore nuovo e una rivoluzione 2.0 dei giocatori, si potrebbe fare il mini triplete, cioè Europa League, Vera, Scudetto e Coppa Italia. Cosa ne pensate? Io non so prevedere una cosa del genere.
Sinceramente non voglio pensare alla mancata qualificazione di Napoli in Champions, certo. Voglio fare il tifoso, ok, però i punti sono pochi di distanza dal quarto posto, secondo me si può fare, a patto che si dia continuità alla vittoria con la Salernitana evidentemente, e speriamo che in Supercoppa arrivino altre buone notizie, così che si possa magari, ecco, continuare su questa falsa riga, perché secondo me al Napoli, al di là del calciomercato, occorre ritrovare se stesso dal punto di vista mentale e, perché no, anche fisico, e poi di preparazione atletica ne parliamo tra poco, immagino, no?
Sì, ne parliamo tra pochissimo. Stiamo contattando dalla regia il nostro Vincenzo Russo, sta provando a contattare il nostro prossimo ospite. Invece Massimo ci scrive: aspettavano che il Napoli vincesse lo scudetto per cambiare le regole della Supercoppa, la partita secca era la nostra portata, così la vedo dura, in effetti è una stagione un po' così, anche le condizioni.
Ma questi sono i soldi, è il dio denaro che purtroppo sta comandando e sta sporcando quello che era il nostro calcio, no? Il calcio che amavamo tutti quanti noi. Io non ti nascondo, Manu, adesso poi sono un addetto ai lavori come te e quindi noi lo facciamo per mestiere,
certo.
Però raccontare la nostra passione, quella che è da fin da bambini, e raccontarla in maniera così anche asettica a volte, perché io la vedo in maniera distaccata adesso,
sì.
Perché sta cambiando, è cambiato e non mi ci riconosco più, non mi
oggi
piace più. Poi è ovvio, è il Napoli, e quindi è il cuore che parla quando si vede il Napoli, siamo lì a tremare e a incazzarci, a trepidare, perché è il cuore, no? a prendere la meglio, ad avere la meglio. Però ti dico la verità, io da appassionato di calcio dico che in questo calcio non mi riconosco.
Ma guarda, la pensa come te Riccardo Cucchi, il quale ha scritto proprio questa mattina un post, veramente una riflessione molto interessante. Dice: in settimana la Supercoppa in Arabia Saudita, una scelta che privilegia i soldi, mortifica i tifosi, vedi, che non potranno assistervi, e ignora i diritti umani calpestati da un paese che in 8 anni ha eseguito oltre 1250 condanne a morte. Insomma, quindi
se vogliamo,
una riflessione da fare.
Sono stati fatti mondiali, di che parliamo?
Ecco,
adesso
bravissimo.
Ci scandalizziamo di una Supercoppa.
Bravissimo.
Cioè, non mi scandalizza la Supercoppa, mi scandalizza al massimo, dovremmo parlare, ma questo poi è un altro discorso. Per questo dico, il dio denaro compra tutto e tutti.
Esatto.
Alla fine non se ne esce più. Poi ognuno è libero di credere in ciò che vuole. Io in questo calcio non credo più e sono molto amareggiato. Ti ripeto, mi piace commentare il Napoli perché sono tifoso del Napoli, ovviamente. Però io mi metto nei panni di un semplice tifoso e non di un giornalista tifoso come lo siamo noi, magari, perché poi usciamo anche dalla logica che il giornalista non ha da essere tifoso. Quando mai il giornalista non deve essere tifoso? Lo deve essere, ma deve essere imparziale, deve essere obiettivo, poi che sia tifoso del Napoli, del Portici, della Roma o del Milan ce ne frega poco.
È esattamente così. Gianni da Milano ci scrive: ragazzi, buonasera, oltre al ricordo doveroso per Toni Mola, questo Napoli purtroppo si è perso, ci serve uno stopper e invece si prendono controfigure. Purtroppo la cura Mazzarri con il 4-3-3 non ha dato progressi. Ero allo stadio e ho visto, anzi non ho visto il Napoli, quando lo ritroverò ai posteri l'ardua sentenza. In effetti mi rendo conto che era un sentimento comune, soprattutto da parte, ecco, da parte appunto dei tifosi che erano lì allo stadio. Abbiamo il nostro ospite, a te, vedi? Francesco.
E allora con noi c'è Corrado Saccone, preparatore atletico, ex preparatore del Napoli, ma grande conoscitore della materia della preparazione atletica. Buonasera, prof.
Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
Buonasera, professore.
Allora, prof, noi ci stiamo interrogando ovviamente su come il Napoli possa ritrovare se stesso, perché al di là del calciomercato, dicevo poco fa, è importante per gli azzurri ritrovarsi dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista della preparazione atletica. Mazzarri ieri sabato sera, nel dopo partita con la Salernitana, diceva: abbiamo fatto un carico di lavoro che abbiamo pagato con il mio preparatore Pondrelli, abbiamo pagato con il Toro, adesso si cominceranno a vedere i risultati. Che tipo di lavoro secondo te è stato fatto, a tuo parere, ovviamente da cultore della materia?
Guarda, non so che tipo di lavoro abbiano svolto, però conoscendo sia Walter che sì, Giuseppe Pondrelli, avranno sicuramente cercato di ottimizzare la forma per questo evento che potrebbe dare, diciamo, un altro trofeo al Napoli, sai. La partita con la Salernitana era una partita che magari si poteva anche sulla carta pensare di vincere, magari non si credeva che con Torino si poteva appesantire talmente la squadra, per cui credo che abbiano cercato di ottimizzare giusto per fare queste due partite di Supercoppa che potrebbero regalare l'ennesimo trofeo al Napoli, per cui credo che abbiano caricato un pochettino sotto l'aspetto della forza.
Quindi in quel caso i risultati si potrebbero vedere già in Supercoppa giovedì, risultati positivi di questo carico?
Ma sa, spiegare un lavoro non è mai facile, però me lo auguro, conoscendo Giuseppe, è un bravissimo preparatore atletico, per cui conosce bene la materia, è normale che abbiano studiato i carichi di lavoro per ottimizzare queste, anche perché poi eventualmente si passa alla partita del 18, c'è poi la finalissima, per cui si devono fare delle scelte, non si può andare sempre a 100 all'ora e vincere ogni partita. Almeno con il Napoli di quest'anno non si può fare. Il Napoli dell'anno scorso veniva da prestazioni eccezionali, sugli ali dell'entusiasmo tutto diventa più facile. Quest'anno il Napoli sta zoppicando, prestazioni brutte, motivazione quasi a zero, per cui è sempre difficile uscire da un momento di difficoltà. Ed è difficile anche lavorare in maniera positiva, armonica, per cui le difficoltà ci saranno, però
ti voglio chiedere una cosa a proposito di questa delle difficoltà. Ora si è fatto male anche Demme, che ha avuto un risentimento muscolare, a parte che insomma Demme, io veramente a lui faccio un grande applauso perché non meritava certi trattamenti, è sembrato quasi escluso dal progetto. L'anno scorso 7 presenze, quest'anno è la seconda che ha raggiunto con la Salernitana, la prima col Frosinone in Coppa Italia, e secondo me anche l'inattività porta a certe dinamiche di infortuni, no? Magari affaticamenti muscolari, eccetera. Ma è stata davvero così? È brutto dirlo, perché poi magari tu sei un collega suo, ma è davvero stata così disastrosa la preparazione atletica del Napoli quest'estate in ritiro?
Ma guarda, io già l'ho detto in passato, la preparazione atletica va di pari passo con la preparazione tecnica e tattica. In genere se l'allenatore non ha un dialogo costante e non ha un riscontro costante di ogni allenamento col preparatore atletico, non si va da nessuna parte. Per cui è vero che il preparatore atletico è importante, dà quel brio in più alla squadra, ma è vero anche che l'80% del lavoro...
Tra l'altro, lo recuperiamo. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, Francesco, oggi leggevo sul Mattino, ma in realtà il Mattino aveva lanciato questa idea di De Laurentiis, questa ipotesi, insomma, già qualche giorno addietro, di un possibile ritorno Sarri. di Sinatti proprio perché insomma sarebbe un ripartire da qualche certezze importanti, perché quel Napoli stratosferico che abbiamo ammirato nella passata stagione e anche in quelle precedenti, fondamentalmente erano un risultato anche del lavoro.
Io veramente, guarda, cioè il miglior preparatore lo perdi perché...
Ma è sconvolgente, cioè si può dire che è sconvolgente.
Ma certo, sconvolgente a tratti allucinante, come dicevano i vecchi comici qualche tempo fa, no? Mano non esiste proprio.
Ma guarda, ci stanno scrivendo in tantissimi, Roberto da Casoria su tutti, dice: carissimi, buonasera, non si poteva acquistare qualche rinforzo anche per vincere proprio la Supercoppa? Conveniva anche dal punto di vista economico.
Ma andavano presi il 2 gennaio, il 3 gennaio, esatto. Non il 16, il 15, perché quale pazzo, anche se oggi firmava Traoré, ma io non l'avrei mai fatto giocare Traoré in Supercoppa a distanza di 2 giorni dalla firma. Cioè, certe cose io condivido il messaggio di Roberto da Casoria, però certi acquisti andavano fatti il 4 gennaio, il 5 gennaio, così che si dava anche a Mazzari la possibilità di lavorare con i nuovi elementi. Invece siamo ancora a girarci i pollici.
Esattamente così. Abbiamo recuperato però il professor Saccone, quindi un saluto veloce a te, Francesco.
No, prof, stavi dicendo l'80% del lavoro?
Cioè viene fatto dall'allenatore con varie esercitazioni con la palla, quindi alla fine sai, è vero che il preparatore è importante, ma soprattutto il lavoro dell'allenatore è importante.
No, ma infatti è chiaro, certo, il binomio Garcia Rognoni è stato negativo, questo è chiaro.
Assolutamente sì, i risultati non sono venuti, questo è sotto gli occhi di tutti. Però dare la colpa solo all'aspetto della preparazione atletica mi sembra limitativa, perché magari poi allora quando si vince il preparatore è bravo, allora perché viene pagato così poco? Dovrebbe essere pagato molto di più.
E questa è una bella riflessione.
Mi sembra giusto, sì.
Questa è una giusta riflessione.
Sai, l'errore è un po' di tutti, l'errore di tutto lo staff, ecco.
Esattamente così. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buona serata.
Grazie sempre a voi e forza Napoli.
Sempre.
Un abbraccio.
Grazie al professor Corrado Saccone. Ci continuano.
Io ho detto Rognoni, ovviamente il Rongo.
Sì, no, infatti.
I Rognoni
no,
ci mangiano.
Io penso che si tratti di un lapsus.
certo.
È stato stratosferico. Certo.
Sì, i Rognoni è proprio alla crack.
Rognone. No, vabbè, infatti è stato meraviglioso, perché poi Freud ci azzecca sempre, diciamo.
Sempre,
Antonio invece ci dice, ovviamente scherziamo, ovviamente per sdrammatizzare, anche per una giornata estremamente difficile per noi qui in conduzione, lo capirete bene voi da casa, certo. Che anzi ci state seguendo con tantissimo affetto. Io sono sintonizzata su Radio Marte da questa mattina all'alba e devo dire davvero grazie per la vostra vicinanza, non è scontata ed è molto apprezzata. Il Napoli, dice Antonio, per manifestare il suo dissenso contro la scelta di disputare la Supercoppa italiana in un paese che non rispetta i diritti umani, i diritti delle donne, LGBT, ha deciso che non la vincerà, sarà una protesta silente.
No.
Vabbè, noi abbiamo degli ascoltatori che hanno un senso dell'ironia e del sarcasmo che in alcuni momenti davvero aiuta a stemperare un po' il clima difficile anche per il Napoli in una stagione del tutto imprevedibile. 339-666-9990, ci sono arrivati diversi messaggi, anche diversi spunti tattici, lo chiederemo e li diciamo gireremo al nostro prossimo ospite. Voi restate con noi qualche istante di pubblicità e torniamo a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, le battute finali di Marte Sport Live le viviamo con Andrea Costinelli, che saluto. Ciao mister.
Ciao,
buonasera. Ciao Andrea.
Buonasera mister.
Allora, mister, la Supercoppa italiana si avvicina per il Napoli dopo la vittoria in extremis con la Salernitana. Io nei giorni scorsi dicevo il mio auspicio è che si riparta proprio da questa vittoria, fermo restando che i problemi restano, non è che vincendo all'ultimo assalto con la Salernitana hai di d'amblè superato tutto, anzi la partita con la Salernitana è stata una partita molto brutta secondo me, giocata male dal Napoli soprattutto nel primo tempo, discreti il quarto d'ora iniziale della ripresa, poi un po' di confusione, voglio dire, i problemi restano, ci teniamo i tre punti perché è da lì che si deve ripartire.
No, ma giustamente la squadra ha giocato male e non è che l'ultima palla sull'ultima mischia cambia la prestazione, questo però lo dobbiamo dire anche quando si perde, si è giocato una buona partita, però in questi sì. momenti credimi quello che contava di più è il risultato in tutti i modi, perché può dare un minimo di serenità o riacquistare un po' di autostima, ma certamente non si può pensare di giocare così anche altre partite e soprattutto ancora una volta molti giocatori che non hanno migliorato le loro prestazioni personali, perché a quel punto tu se pareggi con la Salernitana non c'è nulla da dire e adesso hai impegni importanti e a un certo punto devo dire che sono proprio loro che devono migliorare, non è un problema tattico.
Mister, ma questa affezione quasi come un mantra, no? Ineludibile al 4-3-3 da parte di Mazzarri, sicuramente il riflesso di una richiesta di De Laurentiis, una rosa costruita anche principalmente per questo, è un'abitudine a giocare così, ma non sta diventando una gabbia? Ad esempio io mi chiedo, non sarebbe possibile e anche interessante vedere un 4-2-3-1, visto che c'è un'emergenza a centrocampo chiara adesso contro la Fiorentina, magari con un Raspadori alle spalle di Simeone, non so, sarebbe possibile?
Ma guarda, può essere che adesso con questa emergenza assolutamente lo possa fare, perché Walter sa cambiare in corsa. Pensavo che pensasse anche un po' una difesa a tre, devo dire la verità, l'ultima partita mi ha dimostrato che forse li voglio continuare a quattro, però con due centrocampisti e un trequartista in più, perché no? 4-2-3-1 ci potrebbe stare, ripeto. Pensavo a questa difesa a tre, non so se ci ha pensato lui, ancora qualche dubbio che lui ci possa ritornare ce l'ho, però non sono sicuro.
Sì, in effetti un nostro ascoltatore fa una domanda su Cajuste, Giuseppe da Casavatore chiede: secondo voi è un giocatore da Napoli, possibile che prenda un'ammonizione a partita? Domenica fu pure graziato, mi ricorda Manuele Blasi 2.0 e ovviamente poi ci saluta e manda un pensiero particolare per Toni Molà. Grazie.
Allora guarda, io ti dico che se Cajuste fosse venuto lo scorso anno a Napoli sarebbe stato un fenomeno. Perché l'anno scorso avrebbero
hai ragione, bravo,
e sono straconvinto, ma il problema è che venire in un Napoli che è stato così decadente, deludente in questo periodo, si fa fatica a tutti quanti, diciamo la verità, perché dai, onestamente, no? Non potevamo pensare tutto, ma non così
no,
male.
Ma non c'è proprio dubbio,
ma io qualsiasi persona, perché no, si può fare che intanto non potevi fare come lo scorso anno, però, e poi lo sai che c'è, sto parlando troppo dello scorso anno, oramai bisogna essere realisti e parlare adesso. Cajuste per me è un buon giocatore, è un buon giocatore che può migliorare assolutamente il primo anno in Serie A, quindi io credo che è stato un buon acquisto. Detto questo, oggi giocare nel Napoli non è più facile come lo scorso anno, quindi abbiamo un po' di pazienza. Io ho voglia, le prestazioni di alcuni giocatori che lo scorso anno sono stati fenomenali, non da 9, ma almeno da 7 sì.
Senti mister, il Napoli prenderà ha preso Mazzocchi, ha preso quasi ormai Traoré, a me piace moltissimo Traoré, devo dire, almeno quando era al Sassuolo mi faceva impazzire, giocatore di una grande velocità, dinamismo, imprevedibile a sinistra soprattutto, poi ha cambiato ruolo, quest'anno ha avuto problemi fisici, ha giocato poco, ha avuto anche la malaria eccetera, però secondo me è un buon giocatore, tuttavia ritengo che la vera priorità del Napoli in realtà fosse al centro della difesa più che come alternative, che parliamo di Traoré che è un'alternativa eventualmente a Zielinski o a Kvaratskhelia, ma certamente non è un titolare in questo momento.
Assolutamente, ecco perché il Napoli era andato su Drasugin, che era giusto perché aveva la fisicità e la velocità del il difensore che serviva per rimpiazzare Kim. Detto questo, io credo che il Napoli però ci andrà sul difensore. Mazzocchi è un buon giocatore, soprattutto se gioca in una difesa a tre, quindi lui fa il quinto, però si è abituato anche a giocare in quella posizione. Comunque un ragazzo di gamba molto veloce può essere utile. Detto questo, gli serve per forza un centrale al Napoli, su questo non ci sono dubbi.
Mister, io voglio togliermi questa curiosità perché è anche la curiosità di tanti dei nostri ascoltatori. Lindstrom davvero sta diventando un capitolo misteriosissimo per il Napoli, perché è stato sostanzialmente messo ai margini prima da Garcia, poi dallo stesso Mazzarri che gli preferisce altri giocatori. Insomma, davvero che acquisto è stato Lindstrom, e soprattutto c'è stato un equivoco tattico alla base, perché è stato preso dopo la cessione di Lozano, ma probabilmente in un ruolo che non era proprio il suo, anche perché Lindstrom nell'Eintracht Francoforte aveva segnato 7 gol e 7 assist aveva messo a segno, quindi insomma.
Allora guarda, questi ragazzi che vengono da fuori, bisogna avere anche la pazienza di aspettarli. È ovvio che quando lui si vede preferito anche da uno Zerbin che entra e lui no, è ovvio che bisogna lavorare molto sull'entusiasmo, sulla personalità. Però ho sempre detto che poi il giocatore non l'aiuta nessuno e si deve aiutare da solo. Qui si vede il vero carattere del giocatore. Detto questo, io credo che le doti questo ragazzo ce l'abbia per giocare nel track Francoforte, fare questi gol. Io, per dare un po' fiducia ai tifosi napoletani, posso dire che il primo anno di Luis Alberto alla Lazio era uno sconosciuto, sembrava un ex giocatore. Quindi bisogna avere un po' di pazienza, magari arriva il momento in cui faccio un esempio, adesso qui a Roma c'è Camada che sembra un ex giocatore tra virgolette, no? Ma poi non può essere così considerata la sua carriera, no? Quello che ha fatto, bisogna avere forse un po' di pazienza. Certamente l'allenatore non ha fretta, perché l'allenatore non ha tempi, l'allenatore se vede Zerbin meglio di lui lo fa giocare, arrivederci, grazie. Che l'allenatore allena il Napoli, non allena né Zerbin.
Certo, però è un po' una cosa strana, no? L'acquisto più oneroso di questa campagna acquisti, che sembra un oggetto misterioso.
Non c'è dubbio, però mi viene da ricordare come al contrario, in fatto positivo, quando è stato comprato Kim, la gente diceva non arriva, no?
Però ha giocato perlomeno, questo è il fatto, cioè almeno l'abbiamo visto all'opera.
No, infatti, però ecco, ripeto, nel calcio poi le cose assolute non ci sono. Di certo non mi aspettavo un Lindstrom che non facesse neanche una presenza, proprio ai margini così. Su questo sono d'accordo, perché è un giocatore, un trequartista più con esterno di attacco, che aveva fatto 7 gol nell'Antrak Bundesliga, qualcosa di più mi sarebbe aspettato.
Ma per questo diciamo ci si pone la domanda, no? Perché magari si va sull'acquisto di altri giocatori che vengono adattati già in premessa a ruoli che non sono proprio i loro. La cosa che è accaduta a Lindstrom è abbastanza evidente. Adesso il Napoli prova ad andare nuovamente sugli stessi giocatori su cui era intervenuto nel mercato estivo. Quindi davvero una confusione che sembra, almeno dall'esterno, abbastanza evidente.
Ecco, nel frattempo l'Atalanta ha segnato con Cop Miners, no? Il rigore. Quello è un giocatore che avrei tanto visto bene, Andrea, a Napoli.
Anche raddoppiato con Ederson.
E quindi io uno come Cop Miners, dici tu, grazie, certo. Vita, Però ecco, onestamente, Andrea, questi sono i giocatori da prendere.
E ti assicuro che lo puoi prendere anche Ederson, non fa una brutta figura, perché adesso oggi come oggi Ederson è quasi nel mirino della nazionale brasiliana. E ci starebbe benissimo un giocatore del genere, perché credimi, è fenomenale, sa far tutto, fa gol e tanta roba. Allora, nell'Atalanta non ci meravigliamo.
L'Atalanta non sbaglia sui giovani giocatori, non sbaglia mai. Va bene, mister, ti abbraccio, un abbraccio forte, grazie, buona serata.
Grazie, ciao. Mister. Ciao. Grazie. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, Francesco.
Devo dire che Cop Miners il Napoli ci aveva provato l'anno scorso. però l'Atalanta
50 milioni tra l'altro, una valutazione 50, sì, una valutazione tra l'altro giusta. Io credo che non possiamo immaginare, il Napoli non possa immaginare di vendere i suoi pezzi pregiati a prezzi di mercato che sono esorbitanti, ma che sono prezzi di mercato, e poi magari non fare investimenti per giocatori che sarebbero subito pronti dalle caratteristiche e dalle qualità indubbie, che non avrebbero necessità di tempi di adattamento. È ovvio che se deve arrivare un rinforzo, che debba essere un rinforzo, uno sforzo economico, purtroppo anche le altre lo chiedono.
Non c'è dubbio. Va bene, Manu, ci fermiamo qui.
Alla conclusione, sì, è di una puntata complicata. Io ringrazio tutti voi, siete stati in tantissimi oggi a scriverci al 339-666-9990. Ringrazio Vincenzo Russo, al di là del vetro, in regia, per il suo consueto aiuto indispensabile.
Vabbè, grazie, parola grossa, però
Marte Sport Live, o meglio lo sport torna su Marte domani 12:13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Marte Sport Live con Dario Sarnataro, la sera 20:21 con te, no Francesco?
Domani ci sono io e facciamo filo diretto, il martedì è sempre dedicato ai tifosi, quindi domani vi aspetto per lo sfogatoio del martedì, e quindi mi raccomando
ci vuole.
Allora va bene, allora salutiamo. Ci salutiamo qui,
esatto. Da Emanuela Castelli è tutto,
anche da Francesco Marciano, un abbraccio a Vincenzo Russo,
un abbraccio a tutti quanti voi, ciao Tony, buona serata.
Ciao Tony.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.